Bene, grazie al professor Umiltà e passerei rapidamente la parola al professor Gabriele Bono, anche per non togliere poi spazio alla discussione. Il titolo della relazione è Mente e coscienza negli animali, il confine superabile. Prego.
Innanzitutto voglio anch'io ringraziare gli organizzatori perché, diciamo, mi offrono la possibilità di, se mi consentite un termine abbastanza banale, di fare un po' propaganda su quello che deve essere, adesso va di moda, non dico una svolta epocale perché la vita non troppo, ma diciamo un cambiamento proprio di indirizzo. Quelli che sono le nostre relazioni con gli animali. Mi rendo conto che sì, in questo contesto, dovrei ringraziare anche i relatori che mi hanno preceduto, perché anche qui diventa un po' un gioco di parole, ma mi hanno riaperto la mente su questioni che tenevo lì un po', come dire, un po' nascoste, un po' in ibernazione, diciamo. Quindi anche di questo sono molto grato perché il confronto è decisamente la cosa più importante quando si parla di studio, di scienza e cose simili. Allora, certamente dovrò usare dei termini che possono creare, come dire, confusioni che spesso creano anche dei conflitti. Io sono abituato a parlare molte volte, diciamo, in riunioni, assemblee, in presenza di quelli che si chiamano gli animalisti, no? E quindi ne escono, come dire, da una parte conflitti e dall'altra anche, come dire, da quel punto di vista lì, i negazionisti, perché siamo, che si scatenano, non dico delle risse, per carità ci mancherebbe, ma delle discussioni estremamente accese. Questa volta il compito è un po' facilitato perché da quanto è stato detto da questi autorevolissimi colleghi prima, abbiamo un po' sgombrato il campo, insomma, da tante possibili confusioni e forse ci siamo chiariti meglio dove vogliamo puntare. In un'assemblea in cui si discute dell'animale, diciamo così, della sua natura, di quanto sono gli interventi dell'uomo, importanti, invasivi, eccetera, io dico sempre: ragazzi, se volete che discutiamo se bisogna mangiare o meno la carne, io mi allontano, come dire, in buon ordine, perché non sono all'altezza per poter fare questo. Se la domanda, come mi sembrava in un certo momento, potesse puntare, così dalla audience che c'era precedentemente, a farmi una domanda di quelle da 100 pistole, gli animali hanno un'anima? Signori, io mi metto ancora seduto lì e mi affido a qualcuno che possa dire qualcosa di più. Io certamente non voglio dare dimostrazioni sul fatto che gli animali abbiano un'anima o meno, perché ho degli obiettivi, e questo ci tengo a dirlo, molto più importanti, almeno dal mio punto di vista. Quello che noi arriviamo, perché questo è, come dire, il motivo vero per cui ho accettato questo confronto, diciamo anche su un piano che, torno a dire, è molto interessante, molto importante. Arrivare a buttare lì delle considerazioni che magari per qualcuno saranno anche scontate, ma dalla mia esperienza non sono poi così scontate, che l'animale sia, diciamo, gli animali, nel regno animale potremmo dire, siano degli esseri senzienti. Sembra di dire una cosa scontata, ma non lo è assolutamente questo. Considerare, valutare emozioni e aspettative degli animali dal loro punto di vista, non solo dal nostro punto di vista, perché se ci sarà il tempo cercherò di, come dire, illustrare questo aspetto importante, ecco, dei fraintendimenti, delle impossibilità di capirsi. E poi certamente, non fosse altro che una frase finale, mettere il punto anche sul fatto che dobbiamo orientare le nostre attenzioni verso gli animali rispettandone, calco proprio, sottolineo, l'alterità, perché come vedremo noi abbiamo due elementi di un unico confine che sono rispettivamente la reificazione dell'animale e l'antropomorfizzazione, che entrambi non salvaguardano per niente quello che normalmente si intende benessere animale, e dall'altro, diciamo, anche la stessa concetto più elevato sul quale spero di potermi fermare un attimo, che è quello della qualità della vita, cioè di un qualcosa che dobbiamo, spero di convincere qualcuno in più, ecco l'aspetto, come dicevo, propagandistico, a puntare, come si fa per l'uomo, d'altronde, alla qualità della vita degli animali. Ecco, allora, come dire, nelle mie carte, sì, anch'io ho preso l'entusiasmo, avevo scritto tante cose che devo decisamente tagliare, ma immaginavo fosse sarebbe stato così, no? Sì, abbiamo già detto, c'è un uso popolare della definizione della coscienza che poi finisce, come dire, nel voler riferire quello che è il temperamento, il carattere, e certe volte, appunto, come è stato detto, identificarlo con l'anima. Io voglio solo dire, questo non è ancora stato detto, mettere l'accento, proprio perché sennò sembra che sia tutto scontato, invece non lo è assolutamente, che la letteratura scientifica, biologica, ha fatto una fatica terrificante, le neuroscienze, il professor Umiltà, che ormai potrà o meno smentirmi, a inserire questa parolina magica che si chiama consciousness, la coscienza, invece di tanti altri sostituti che creavano chiaramente molto meno problemi, che fanno riferimento a un termine inglese che si chiama awareness, che sarebbe la consapevolezza, allora consapevolezza percettiva, eccetera, 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 tanti sinonimi, ma mai usare il termine coscienza per l'animale, perché sennò si va incontro a pasticci, diciamo così. Certamente è meglio farlo subito, è chiaro che ci sono due, diciamo, livelli di coscienza, io dico in maniera molto banale e chiedo scusa agli esperti di semantica, c'è una coscienza in senso generale, poi c'è una coscienza di sé sulla quale, insomma, molto spesso si litiga proprio per quello che non viene chiarito a che cosa ci si può riferire. Quindi, se già, come dire, è difficile fare questa estensione totale della coscienza nell'amplissimo regno animale, figurarsi la coscienza di sé. Ecco, su questa ci sono delle grosse riserve a scendere addirittura al di sotto, diciamo, dell'uomo, negli stessi diciamo, primati, chiamiamoli superiori, no? Prima meditazione. Come mai questa resistenza a usare un termine dei fin dei conti? Vabbè, basta spiegarsi, ce lo diceva in maniera brillantissima il collega Parisinotto, ma nei fin dei conti le parole si possono usare, sì, se si vuole si possono usare. A riferire all'animale pensieri, emozioni, quando poi, come succede anche, non so, al biologo negazionista che tutto il giorno sta a discutere sul fatto che la coscienza, non so, ci vuole le prove, l'animale non ha coscienza, figurarsi l'anima, non ne parliamo. E poi dopo torna a casa la sera, si toglie la corazza ideologica e tratta il cane e il gatto come una persona cosciente. Quantomeno è in tremenda contraddizione. No, a livello più alto io direi che la spiegazione è che si genera una difficoltà per noi umani a superare questo confine che separa, diciamo così, il provare emozioni semplicemente, il sentire, che poi gli inglesi definiscono sentience, e diciamo, parliamo anche noi ormai di animale senziente con una traduzione veloce. Perché questo concetto è legato chiaramente alla persona, cioè persona come detentore di diritti. Se diamo la coscienza agli animali, siamo fritti da certi punti di vista. Perché? Perché a quel punto nei codici non possiamo più lasciare scritto che l'animale è una cosa. E questo attualmente avviene per tutte le legislazioni, salvo quelle dichiarazioni di principio, come ha fatto anche l'Unione Europea, tra parentesi, nelle quali si dice che è un animale senziente, ma cosciente non lo si trova da nessuna parte. Perché nel momento in cui così fosse, e neanche in tutto è scritto che è cosciente, che è senziente, se rimane una cosa, molti meno problemi. Ecco, cerco di andare via veloce, casomai mi chiederete se non mi spiego abbastanza. Una cosa su cui dobbiamo fermarci, anche se qui penso non dovrebbe essere lontano ormai dalle vostre meditazioni, E il fatto che molti negano questa possibilità, diciamo l'abilità di pensiero, ecco, mi esprimo in questi termini, dell'animale, perché la vogliono strettamente collegare a qualcosa di estremamente caratteristico per l'uomo, che è la comunicazione verbale. Ma allora, il pensiero, diciamo l'intenzione, si comunica soltanto con l'espressione verbale? Assolutamente no. È facile, come dire, demolire questo genere di contraddittorio. Perché? Perché ci abbiamo tutta una serie di segni che si esprimono, diciamo, con canali diversi da quello della comunicazione verbale e che noi non siamo in grado di decifrare, come se parlassimo con un cinese senza averlo mai studiato, il cinese. Ecco, quindi sono tipici del repertorio di specie, di ogni specie, quindi, di ogni tipologia di animale. Quindi anche questo è molto importante. Poi certamente c'è anche chi dice che la comunicazione animale è un po' schiava della circostanza. Sì, certo, è difficile dire che negli animali ci sia una modalità di comunicazione che si esprime tramite uno scambio di esperienze ed un confronto critico soprattutto. Ecco, sullo scambio di esperienze potremmo cominciare così, ragionarci l'apprendimento, il fin dei conti, l'imitazione, gli etologi discutono l'imitazione vera e sull'imitazione, diciamo, non vera, non effettiva, ma semplicemente la simulazione di un altro. Però, certo, il confronto critico sicuramente non c'è. Tant'è vero che anche con le stesse scimmie, diciamo con i primati, noi parliamo tranquillamente di imitazione tout court. Però anche l'imitazione di un atto, in qualche modo, secondo me, implica nell'elaborazione mentale, quindi arriviamo al punto, cioè come si fa a escludere completamente gli animali dal possedere una certa mente? Noi dovremmo parlare non di cervello, ma cioè nel momento in cui ascoltate me, ma anche prima, ma di cervelli, è chiaro, non dovremmo parlare di mente, ma di menti. Perché naturalmente siamo di fronte a una complessità, ad una varietà di situazioni spaventosa. Cioè, se esaminiamo il regno animale, è chiaro che noi andiamo dai mammiferi superiori, scendiamo giù, prendiamo tutti i vertebrati e poi anche gli invertebrati. Cioè, chiaramente, quando io inizio a ragionare in termini cognitivi, che in qualche modo o parallelamente o in analogia trasportiamo dall'uomo, sì, devo tagliare un po' col coltello, però penso che sia necessario, mi riferisco ai vertebrati. Poi vedremo se anche al di sotto dei vertebrati qualcosa esiste. Ed ecco forse perché tante volte ci sono state queste resistenze, cioè proprio nel non capirsi che il discorso va effettivamente articolato, cioè non si può estendere la coscienza così tout court su tutto il regno animale, ma non possiamo neanche per questo dare, diciamo, prendere una posizione negazionista sul grado di consapevolezza dell'animale. E ancor più, diciamo, noi ci dovremmo concentrare su quanto quella informazione serve all'animale per sopravvivere in maniera vantaggiosa all'interno della sua nicchia ecologica. Quindi recuperare un concetto biologico molto importante, se vogliamo anche darwiniano, che chiaramente ha abbandonato per sempre, no? Diciamo così, la scala nature aristotelica ed è sceso, diciamo, a pensare all'aspetto dell'adattamento. Io dico sempre ai miei studenti, anzi mi verrebbe voglia di metterlo fra i quesiti a scelta multipla, qual è l'animale più perfetto? Se uno mi risponde, come dire, io ho brutto voto, perché l'animale più perfetto è quello che è, come dire, più adattato alla sua nicchia ecologica. Questo ormai è un concetto che, come dire, si è infiltrato abbastanza nell'opinione pubblica e secondo me è anche da lì che noi dobbiamo partire. E poi, come dire, essere prudenti. Ecco, io ho ammirato moltissimo la prudenza del professor Umiltà, io lo so, lo conosco un pochino, mi piacerebbe conoscerlo anche di più, diciamo, apprezzo moltissimo la sua prudenza. Altrimenti, come diceva giustamente per il Sinotto, scambiavo prima così due parole, cioè rischiamo veramente da scienziati di fare della filosofia, come dire, a basso costo e di scarso radicamento, insomma, contenuto. Gli psicologi sono molto prudenti e devo dire, prima di, come dire, così fare un passo, entrare e spaccare questa breccia, diciamo aprire questa breccia dentro questo muro, diciamo, da infrangere, che quantomeno considerava la coscienza animale un problema difficilissimo da trattare, ecco, quando non la negava. Nel momento in cui hanno scoperto che l'animale, di fronte a uno stress cognitivo puro, cioè lo metto in un ambiente estraneo, l'animale ha delle reazioni neurovegetative che possono essere addirittura più intense di quelle di una scossa elettrica. Allora, dice, come? Allora vuol dire che effettivamente siamo autorizzati a ipotizzare, perché sempre siamo sul postulare, che le reazioni che l'animale ha presuppongono anche un processo mentale di consapevolezza. Continuo a usare questo termine della consapevolezza. Allora, io credo che il punto di consenso, perché come in tutte le questioni etiche, io preferisco dire alla fine, ragazzi, concentriamoci sul massimo livello di condivisione possibile. Poi ognuno potrà avere ancora le sue idee, si allontanerà dalla sala, sarà stato giusto e costruttivo il contatto, però, come dire, eticamente ha la stessa dignità che abbiamo noi che siamo maggioranza. Quindi da questo punto di vista, se cerchiamo un punto di consenso alto sulla coscienza animale intesa come, anche come consapevolezza, è chiaro che dobbiamo parlare di livelli variabili da specie a specie. Nessuno gli verrebbe mai in mente di pensare che una scimmia antropomorfa e una tartaruga abbiano lo stesso livello di complessità mentale. Cioè, se noi andiamo a esaminare, ecco perché dico mi estendo fino ai vertebrati, fino a un certo punto, perché sì, lì c'è un vero cervello, ma laddove non esiste un vero cervello è un po' difficile pensare ad una complessità cognitiva, diciamo, quindi che non sia l'apprendimento, perché sì, appunto in una scala gerarchica dall'apprendimento, quindi dalla possibilità di modificazione più o meno permanente del comportamento, passiamo alla cognizione e più su. E quindi gli insetti, ma in un cervello ci sono miliardi di neuroni, dal moscerino alla frutta arrivare anche, non so, all'ape, sì, il core, diciamo, del loro apparato nervoso ha qualche centinaio di migliaia di neuroni, quindi stiamo parlando di tutt'altra cosa. Però a questo punto, come dire, è possibile escludere nella loro flessibilità comportamentale, questo è un punto di forza di Singer, per esempio, no? Che parla di coscienza in termini molto generali, escludere qualche forma di consapevolezza anche lì, diciamo, nello sciamare di questi insetti, ecco, si mettono lì dei punti interrogativi. Quello che è più importante di tutto, lo ribadisco per me, è che discutendo di coscienza animale non ci si voglia creare l'alibi per non arrivare a condividere insieme, questo è importante, che gli animali debbano essere assolutamente, ormai è ultramaturo, ultramoderno, importantissimo, irrazionale, degli esseri senzienti. Quando diciamo senzienti, cioè capacità di sentire e di provare emozioni. Emozioni non solo negative, ma anche positive. No, mi sembrerà strano che io sottolinei questo positivo e negativo, ma è che purtroppo il nostro primo concentrarci sulla realtà animale è stato tutto verso il negativo. Cioè già nella definizione del cosiddetto benessere animale noi pensiamo fondamentalmente a proteggerli, quando ci riusciamo, dalla sofferenza e dal dolore. Ma gli animali devono anche provare piacere, perché no? Il piacere quanto il dolore è un meccanismo evolutivo fondamentale per la sopravvivenza. Questo, diciamo, lo studente lo dovrebbe apprendere fin da subito, perché come dire, c'è stato anche chi ha voluto mettere, come dire, il cappello più alto su questo discorso, un filosofo, Wagner, un tedesco, che dice, ma cos'è la coscienza? Quando è originata la coscienza, anche nella filogenesi, quindi si capisce in questo convivio, cos'è la coscienza? coscienza dal punto di vista biologico è un aiuto per la vita. Questo è il problema. Allora, anche questo in un certo senso ci può, come dire, aiutare a trovare un po', come dire, anche di equilibrio, ecco, se mi consentite queste parole, se vogliamo pur con prudenza, però senza, come dire, uscendo da negazionismi astrusi, da rigidità ormai non più moderni. Avrei voluto citare altre definizioni della coscienza, ma ne abbiamo già avute, però dico solo che ci sono stati dei neuroscienziati e anche dei cognitivisti, diciamo il padre dell'etologia cognitiva, per esempio, che è ritenuto Donald Griffin, i quali hanno usato un approccio molto pragmatico per definire la coscienza, no? Parlando, ecco, per esempio di creazione di esperienze mentali, di immagini mentali, attraverso poi le quali l'animale regola il suo comportamento e può utilizzare degli strumenti per raggiungere un certo obiettivo. Questi strumenti è una cosa molto affascinante, cioè la scoperta anche qui che gli animali possono usare degli strumenti per modificare la realtà che gli sta intorno è del 1925 di un certo signore che si chiamava Wolfgang Köhler e che è quello che tutti avranno visto su qualche immagine anche sui giornali, che mise delle casse in una stanza con una banana attaccata al soffitto e ci mise dentro una scimmia. Dopo un bel po' di faticare, questa scimmia prese un bastone che stava lì e riuscì ad acchiappare la sua banana. Cosa vuol dire questo? Che l'uso, ma soprattutto poi, andando avanti, la costruzione, possibilità di costruzione degli strumenti, perché sono degli animali che costruiscono, pescano gli insetti e non solo, richiede una capacità di pianificare le azioni. Quindi insomma diciamo un livello cognitivamente già abbastanza elevato, pianificare le azioni, perlomeno a breve termine, è chiaro, e adattare il comportamento a delle situazioni imprevedibili. La scimmia che è stata messa in una stanza era assolutamente di fronte a una situazione imprevedibile, ha dovuto riordinare in un certo modo, ma come ha potuto fare questa operazione se non attraverso i meccanismi mentali? Ecco, lì certamente siamo di fronte a dei primati, quindi sono già abbastanza vicini a noi. Ma queste cose sulle ghiandaie lì della Nuova Zelanda, abbiamo scoperto che anche i corvi riescono a costruire degli strumenti per poter pescare, diciamo, naturalmente delle prede alimentari che certamente possono, come dire, in qualche modo insistere su questa motivazione comportamentale. Non ci devono meravigliare questi salti così ampi, non so, dai primati agli uccelli, perché dobbiamo tenere presente che certamente ci sono degli stimoli che, insomma, l'evoluzione di questi comportamenti è avvenuta in presenza, certo di strutture cerebrali molto diverse, ma in risposta a dei problemi, come dire, socio-ecologici analoghi. Trovare l'alimento, per esempio. Ecco. Quindi questi comportamenti, secondo me, questa è un'altra meditazione, presuppongono abilità cognitive atte a prendere in esame le cause, manifestare flessibilità comportamentale, l'ho sottolineato all'inizio da Griffin, avere immaginazione e senso di prospettiva. Allora potremmo anche, come dire, costruire un termine, il professor Pericinotti, io ormai mi metto le mani nei capelli simbolicamente, tutte le volte che uso un termine, perché dice, avere la convinzione quantomeno che il comportamento dell'animale possa essere definito, inverted commas, funzionalmente razionale, almeno fino al funzionamento razionale, lasciatemi arrivare. Ecco, io vi dicevo, sono abituato a confrontarmi con un'opinione accademica in cui non sembrerebbe di primo acchito, ma invece è molto radicato lo scetticismo, diciamo la tendenza a considerare mente e coscienza attributi esclusivi della specie umana. Però vedo che filosofi e psicologi, queste fanno eccezione magari rispetto ad altri, c'è una larghissima diffusione di una convinzione che è quella che ci siano queste menti oltre l'uomo. E però restano i grossi dubbi su che cosa significhi. Certo non possiamo, come vi dicevo, trovare lo stesso livello di coscienza dell'uomo. Momento. Dovremmo dire uomo sano e adulto. Perché altrimenti le cose sono diverse, anche qui taglio parecchio. Certo, l'uomo è scontato che abbia, quello sanno adulto, appunto, capacità di pensiero, comprensione delle cause, dei significati di quanto gli accade, e che questo non risulti sempre molto evidente all'animale, altrimenti anche noi, come dire, io non esercito la pratica clinica, però la seguo veterinaria, cioè sappiamo benissimo che l'animale deve essere debitamente contenuto, come spesso succede anche con l'umano, e diciamo intervenire anche dal punto di vista dell'anestesia, eccetera, per prevenire le azioni che potrebbero essere per lui autolesionistiche, insomma non può comprendere determinati meccanismi, determinate cose. Ma per quanto riguarda gli animali fino, diciamo così, ai vertebrati, ma potremmo utilizzare la coscienza con un significato di una coscienza, so che non è un termine perfetto, una coscienza non mentale, diciamo estendendola molto, vicino a quella che molti considerano la coscienza fenomenica o questa capacità, dicevo prima, di sentience. Ecco. E questa è la visione in cui l'animale esiste nel mondo, nel suo ambiente, lo subisce, però proporzionalmente alla sua collocazione evolutiva, quindi traduciamo alla sua complicazione, diciamo alla sua complessità neurologica, riesce anche a plasmarlo quell'ambiente. E quindi, come dire, nell'ampio ventaglio consideriamo che l'animale sì, non è soltanto un organismo reattivo, è anche un organismo proattivo con una sua iniziativa. Quindi ha delle capacità adattative di creare anche lui un mondo di sensazioni e immagini, di riprodurle, di conservarle con una certa consapevolezza, di trovare e apprendere ciò di cui ha bisogno nel momento opportuno. Ecco, questo per un etologo è importante, non solo con procedimenti per prove ed errori, ma anche come la scoperta di quello, con insight, con delle intuizioni improvvise. Fatto miracolo. Ecco, va bene, allora vediamo, come dicevo, il tempo stringe, di concentrarci magari con delle meditazioni, poi, come dire, vi chiedo scusa se alcune cuciture mancheranno, potremmo intervenire nel dibattito. A me interessava molto la provocazione, sono sincero. Su cos'è che alla fine si incardina un confine? In maniera molto, diciamo, generosa, e la ringrazio, la signora Giacometti accennava che con una collega stiamo per pubblicare un libro che appunto si chiama Il confine superabile. È una meditazione fatta da un, mi sembra un po' troppo definirmi bioscienziato, una roba, da uno che appartiene, diciamo, a questa categoria, e da un filosofo morale, che è la mia collega Barbara Lemore. Scrivendo questo libro a due mani, siamo partiti da una meditazione fatta dal filosofo Bentham, quindi siamo due secoli fa, che con la sua famosa, tutti conoscono un po' questa provocazione, mi dice, ma sì, cosa perdete tempo a discutere se l'animale parla o non parla, si cerca del pensiero, l'importante è se soffre o non soffre, perché in quel momento si dice, ma adesso non siamo più ai tempi di Bentham, dobbiamo certamente andare oltre. Ecco, il confine superabile, dove lo collochiamo, come dire, modernamente? Per me questo confine superabile, che anzi superabile nel senso di auspicio, questo confine tra uomini e animali, dove tende a incardinarsi? Proprio sull'aspetto che si tende a riconoscere agli animali, salvo quelle differenze che dicevo, questa capacità di sentire e di provare emozioni. Quindi, come diceva anche la produzione di unità prima, l'emozione è già qualcosa di tremendamente vasto, no? Rispetto a un organismo. Ma non la coscienza, attenzione, coscienza intesa come consapevolezza del conoscere. Cioè è questo che anche a chi, come dire, sostiene la causa dell'animale, diciamo l'avvocato degli animali, adesso mi autonomino, come dire, diventa un compito arduo. Cioè potessi mai provarvi entro sera che esiste una consapevolezza del conoscere senza dubbi, perché questo effettivamente è un punto molto critico. Ecco, allora se vogliamo, come dire, avvicinarci al problema, sappiamo tutti, e quindi non ve le ripeto, quali sono le capacità umane del sapere, no? Sintetizzare autocoscienza, autocritica, comunicazione verbale, principi di valore, bla bla bla, eccetera, eccetera. La moralità e così via. Certo, questo, tutto questo fa riservare all'uomo capacità intellettive e mentali decisamente più complesse di quelle degli animali. Però, onestamente, mi pare decisamente superata l'idea di porre un confine invalicabile, assoluto, tra l'uomo e gli animali in termini di capacità intellettive e mentali. Fu Darwin, Charles Darwin, a avere questa prima intuizione, a meno che mi risulti, e nei suoi scritti che troviamo una definizione della coscienza dove dice: tra l'uomo e gli animali esiste per la coscienza una differenza più di grado, non di sostanza. Darwin l'ha detto, abbiamo festeggiato il bicentenario, no? Ecco, io allora vi voglio dire, e vi porto qualche esempio, diciamo, collegato alla mitologia, che è, diciamo, la disciplina a cui ultimamente appartengo. Ogni giorno che passa, ogni anno che passa, diciamo, per nostra fortuna, almeno e per grande soddisfazione mia, si accumulano queste prove, diciamo, sulle capacità cognitive, in senso generale, degli animali. E non parliamo solo dei primati, perché i primati sono stati sprecati, diciamo, sprecati, insomma, giustamente, fiumi di inchiostro, come ben sappiamo. Per esempio, a me, certamente, ecco, perché per il tipo di lavoro che facevo nella ricerca, ha colpito moltissimo nel 2010 questo lavoro sul behavioral process, in cui Pili e Reid hanno dimostrato a quanto arrivano le abilità cognitive del cane. Il cane era un border collie, ha dimostrato delle abilità cognitive che sono analoghe a quelle di un bambino. Poter collegare dei termini a qualcosa come più di 1000 parole, quindi si riferisce a degli oggetti, quindi una capacità di collegamento notevole. Non solo, ma non si è limitata a questo, ma riferirle non solo a un oggetto singolo, ma anche a un gruppo omogeneo di oggetti, quindi avvicinandosi a quello che è l'aspetto della categorizzazione, della concettualità. Persino negli insetti noi abbiamo scoperto che hanno, diciamo, il concetto di uguale e diverso. Questo non lo nega nessuno in etologia. Possiamo chiamarla coscienza percettiva? Io mi chiedo questo. Gli insetti sono capaci però di sperimentare anche la memoria. Allora io dico, ma è possibile attribuire solo a loro solamente delle capacità di risposta meccaniche tout court, invariabile ad ogni evento ambientale? No, anche questo mi sembra che vada un po', come dire, rivisitato. Sulla consapevolezza del conoscere, sono stati degli studi brillantissimi, veramente stupendi dal mio punto di vista. La sperimentazione su questa metacognizione è stata fatta sui macachi, ma poi arriviamo anche ad altri animali. Sui macachi questi studiosi hanno scoperto che esiste il disappunto. Io con i miei studenti dico: fanno come voi quando sbagliate in laboratorio, mi bagno il pugno sulla taschiera, che miseria, perché hanno già capito, dice: ma che miseria, sapevo la risposta esatta e non l'ho detto. I macachi fanno lo stesso, danno dei colpi sulla tastiera del computer dove devono fare i loro bei giochini ed esprimono il disappunto per aver risposto in maniera errata ancora prima di avere dallo sperimentatore la conferma che quella era una risposta errata. È incredibile, veramente, a me affascina questo. Quindi questi risultati non ci dicono forse che in queste specie ci siano aspetti funzionali identici o paralleli a quelli della cognizione umana? Vabbè, ma potremmo anche, non c'è né il tempo né sono adatto assolutamente a farvi meditare un attimo sul fatto che se guardiamo anche ai comportamenti psichiatrici, ansia, depressione, fobie, eccetera, eccetera, quante similarità ancora una volta ci emergono con i comportamenti dell'uomo. È chiaro che la mia è un'analisi fatta su delle risultanze, su delle evidenze che sono etologiche, comportamentali, non di neuroimmagine. Poi c'è chi dice che appunto solo l'uomo è depositario della capacità di lettura della mente. Questa teoria molti di voi la conoscono, la famosa teoria della mente, la capacità di lettura delle intenzioni, delle convinzioni, dei desideri dell'altro e soprattutto alla fine anche di poter influenzare le decisioni dell'altro. Questa è una proprietà, diciamo, che certamente è, diciamo, attribuita all'uomo, la teoria della mente. Qui, quando si è tentato di fare un'esportazione interspecifica, ho letto, è uscita una bellissima review proprio finita di compilare da un collega della Stanford University il 10 di maggio di quest'anno, molto bello. Si trovano dei risultati molto discussi, siamo ben lontani dall'essere arrivati a qualcosa di consistente, di accettato, come vi dicevo prima, di conosciuto. All'inizio era stata lasciata una porticina aperta soltanto alle scimmie antropomorfe di poter possedere una teoria della mente. Adesso invece vi racconto cosa è successo inaspettatamente. È stato veramente straordinario scoprire che i cani domestici, ormai vengono definiti canis familiaris, cioè, come dire, noi abbiamo compiuto un'evoluzione molto forte, sono più attenti alle intenzioni degli sperimentatori degli stessi scimpanzé, che sono i parenti più prossimi, come ben sapete. Se si sperimenta con i cani, loro tendono sempre a orientarsi, tutti pensano al cane, al fatto poderoso, eccetera, no, assolutamente, su degli segnali, su dei cues, come si dice, visivi. Loro guardano dove punta il dito il conduttore o il loro proprietario. Addirittura, questo mi fa piacere dirlo, perché ogni tanto c'è anche un po' di propaganda, come dire, anche i miei allievi, insomma, che lavorano moltissimo, in una sperimentazione che abbiamo fatto di interazione sociale, sempre col cane, ed eravamo partiti da tutt'altro, volevamo studiare, come dire, le perdite cognitive del cane come modello, diciamo, per le perdite cognitive della senescenza del uomo. Invece per strada abbiamo trovato delle cose molto interessanti. Per esempio il fatto che l'animale ha dei tempi di durata degli sguardi che sono significativamente diversi, cioè 4 secondi invece di un secondo, questi sguardi di comunicazione visiva, che sono proprio proporzionati al legame che l'animale ha col suo interlocutore, diciamo, col partner. E si concentrano, questo è stato, come dire, in particolare il mio ex studente Paolo Mongillo, in questa esperienza, si concentrano in particolare sulla faccia. Quindi, come dire, sono cadute alcune convinzioni, per carità, è sempre un segugio, il cane, non è che ha perso l'olfatto, ma diciamo, in quella che è l'interazione sociale, l'olfatto non ha questa importanza. Ma quello che è ancora più interessante è che anche noi, che siamo dei poveri, diciamo, da questo punto di vista, abbiamo avuto il conforto invece di autorità molto più importanti. Per esempio, su un articolo apparso su Science molto recentemente, Brian Eyre, che è della Harvard University, e questi colleghi del Max Planck, dicono testualmente questo. Loro sostengono che noi, in migliaia di anni, abbiamo selezionato cani che sono candidati per entrare in questo club dei possessori della teoria della mente. L'hanno detto loro, così non mi prendo le colpe, e neanche i pomodori di quelli più negazionisti. Non solo, ma io ho una collega che sta a Bristol, che ogni tanto vogliamo fare un po' gli spiritori, se no diventiamo troppo parrucconi, ha voluto sperimentare sulle capacità cognitive di un cervello di gallina, e infatti ha preso la chioccia. Studiando la chioccia e la sua applicazione veramente encomiabile, no, nell'addestramento alimentare dei pulcini, cosa si scopre? Si scopre che l'applicazione della chioccia è esattamente proporzionale al grado di apprendimento del pulcino. Un'altra volta ci troviamo di fronte a un'evidenza che, insomma, come dire, qualche altra crepa in questo muro del confine insuperabile, assolutamente insuperabile, lo infila. Ecco, poi non parliamo poi di altri aspetti che, come dire, ancora non ci collegano naturalmente all'uomo, nel caso dell'animale, come l'intenzionalità. Vabbè, insomma, per chiudere, perché diciamo il tempo è tiranno, certamente il problema della coscienza, con i profondi riferimenti che abbiamo visto anche oggi, l'abbiamo visto proprio constatato proprio di mano, creano certamente grossi problemi, e però restano anche, come dire, tra gli argomenti più intriganti del nostro ricercare, diciamo, multidisciplinare. Di questo, come dire, torno a dire l'aspetto multidisciplinare. Ma finale, finalino. Noi dovremmo, sulla base di tutto quello che può emergere dalle conoscenze che si accumulano mano a mano, e che dico con mia personale soddisfazione, ma anche di tutti coloro che vogliono bene agli animali, tra virgolette, avere, diciamo, la speranza che si riequilibri un po' questo nostro stare con gli animali. Cioè, le nostre attenzioni verso l'animale devono uscire dal puro elemento empatico, no? Per rispettare, come dicevo all'inizio, l'aspetto della loro alterità. Noi, come dire, l'animale sappiamo ormai che ha delle esperienze consapevoli, che ha delle sue abilità cognitive più o meno estese. Dovremmo da lì trarre proprio uno sprono per chiarire che cosa ad ogni specie animale, di che cosa ogni specie animale è esattamente consapevole, e le conseguenze che ne derivano per la sua qualità della vita. In che cosa deve cambiare il nostro rapporto con gli animali? Ma, diciamo, introducendo delle modificazioni che, vi dicevo prima, devono, come dire, cercare di non cadere, è un po' come tra Scilla e Caridi, né nell'antropomorfizzazione, questa empatia estrema, e neanche nella reificazione. Cioè, noi nel nostro occidente industrializzato abbiamo selezionato delle vere e proprie categorie di animali, che sono gli animali da produzione, gli animali da sperimentazione, gli animali da affezione e così via. Ecco, all'interno non mi faccio delle illusioni, chissà quali illusioni, però io credo che sarebbe sufficiente, no? Per tentare di rispondere alle domande che sempre mi vengono ripetute, se possiamo in qualche modo corrispondere alle esigenze degli animali, rispettarne la loro natura, nutrirli, eccetera, riprodurli, cominciare a considerarli, aggiungendo, diciamo, a quello che è il pacchettino della sentience, no? Del fatto che sono degli esseri senzienti, aggiungerci una coloritura anche di carattere etico. Considerarli, se non vogliamo, certamente anch'io avrei dei problemi a definirli degli agenti morali, definirli almeno pazienti morali, allargando quello che i filosofi morali, almeno l'ho imparato anch'io, magari l'ho imparato un po' frettatamente, tipo il corso Radio Elettra, ma diciamo questo loro cerchio in espansione è effettivamente una bellissima metafora. È una metafora che piano piano, anche a livello umano, ha preso dentro tutti una serie di elementi che mi domando quanti di noi qui dentro potrebbero mai escludere da questo cerchio della moralità, diciamo, no? Della comunità morale. Forse solo perché uno è un disabile, forse perché non manifesta coscienza, sto parlando di umani, la nostra sensibilità etica ne verrebbe fuori inordinata. Allora io dico, da questo cerchio della moralità vogliamo escludere completamente gli animali? No, mettiamoceli dentro almeno per quanto riguarda il fatto che sono dei pazienti morali, cioè loro meritano le nostre attenzioni, ma soprattutto meritano un profondo rispetto. Il rispetto che è legato al fatto, e lì ci possiamo estendere non solo al cagnolino, al gattino, all'animale affezione, ma a tutto il regno animale, come affidargli finalmente un valore intrinseco. Ma anche questo non dovrebbe essere difficile, non dovrebbe essere fuori dalla portata del nostro sentire, certo, profondo, eticamente corretto oltretutto, che è quello, ma noi, se pensiamo ai bei panorami, pensiamo ai monumenti, pensiamo a Michelangelo, li pensiamo come beni da valorizzare e da mantenere. Allora perché non consideriamo gli animali come dei beni, questi esseri viventi oltretutto che fanno parte del vivente nella sua accezione olistica, perché non considerarli anche loro degni di trovare un comfort e, come dire, di soddisfare le loro aspettative? Ecco, la definizione di qualità della vita più sintetica che mi viene in mente, così volante, alla quale sono affezionato e che uso, è che la qualità della vita si può misurare banalmente con la percentuale delle aspettative realizzate. secco secco, eh? Ecco, allora da quel punto di vista lì sforziamoci di portare finalmente questa coloritura nuova, cioè soddisfare anche le esigenze che loro ci manifestano. Certo che noi dobbiamo conoscere il linguaggio, ecco, su questo siamo perfettamente d'accordo. Quindi allora, dare a loro una vita dignitosa in ogni circostanza. Ecco perché allora diventa, sì, certo, vogliamo fare gli scontri ideologici, come dicevo prima, mangiare la carne, non mangiare la carne, la macellazione. No, ma allora, semplicemente, certo, se accettiamo la macellazione, la soppressione, l'eutanasia, la terapia, non l'accanimento terapeutico, allora da quel punto di vista parliamo in termini di rispetto della dignità anche dell'animale, fino all'ultimo, fino allo stordimento, fino al momento in cui una certa patologia, perché ormai l'allungamento della vita anche per loro, i nostri animali da compagnia, li porta ad avere le nostre stesse patologie, tumorali e quant'altro. Ecco, rispettiamo almeno questo. Vi ringrazio per la vostra parola.